Salmo 101 non è una vera e propria preghiera. Se uno lo guarda bene si rende conto che non è proprio una preghiera, ma è piuttosto, sembrerebbe, io quando lo leggo mi viene in mente un elenco di propositi dopo gli esercizi spirituali. Ecco, io lo intitolerei così: Inno del Re che proclama di governare con bontà e diritto. Quindi è il re stesso che sta facendo queste promesse di fare le cose per bene. Per quello che dico, potrebbe essere l'elenco dei buoni propositi alla fine di un corso di esercizi spirituali per regnanti. No, facciamo tutto l'elenco delle cose belle. Non vorrei che fossero le offerte che vengono fatte in campagna elettorale, che potrebbe essere anche questo, no? Però io preferisco vederlo in maniera più positiva, un elenco di buoni propositi, di tensioni alte, desideri nobili che spingono colui che governa. E potremmo dire che il comportamento del re, qui in questo salmo, che vedrete che non è piuttosto un salmo ma è una riflessione, è una serie di propositi, sì, ci sono due o tre affermazioni, non so, voglio cantare a te, Yahweh, voglio agire, che poi però c'è tutto un elenco, farò questo, farò quello, farò quello, farò quello, farò quello, no, è un po' come dire, mettersi davanti al Signore per fare un elenco delle buone cose che voglio fare, ma non è propriamente quello che noi chiameremmo una preghiera. Potremmo dire che il comportamento del re è improntato a quello di Dio. Cosa deve fare il re? Ricordiamo che presso gli ebrei il re non è colui che detiene il potere. Colui che detiene il potere, che è l'unico re, è Dio. Tu non devi abusare. Per cui, ricordate, quando Saul, preso dal desiderio di stabilire bene il suo regno, di piacere a tutti, di essere applaudito, comincia a fare alcune cose che non sono secondo quanto Dio ha detto, Dio dice: ok, tu non sei un ministro fedele, ne scelgo un altro, perché l'unico re in Israele è Dio, gli altri sono semplicemente dei plenipotenziari messi lì, no? L'unico che ha la pretesa di essere re, ma non secondo i criteri di questa logica mondana, è Gesù, l'unico. Tu sei re? Sì, io lo sono. Tutti invece gli altri che, non so, ricordate che quando Israele vuole eleggere un re, il primo a cui è stata fatta la proposta era Gedeone, e Gedeone rifiuta. Perché? Perché dice: no, il Signore, io non sono niente. Ricordate che Gedeone, quando si presenta l'angelo del Signore, cioè il messaggero di Dio, gli appare e dice che lui è stato scelto da Dio per questa missione, e lui dice: ma chi sono io? Sono l'ultimo dell'ultima tribù, cioè sono l'ultimo dell'ultima famiglia dell'ultimo tribù di Israele, quindi l'ultimo degli ultimi degli ultimi. No? In fondo siamo sempre a quel tema che emerge dal Vangelo: che cos'è questo per tanta gente? Cioè, chi sono io per venire incontro a queste esigenze? Come posso farcela io? Quindi è un po' un riconoscere che l'unico re è Dio, non ce ne sono altri. E intanto comincia l'inno, comincia a dire che è un salmo di Davide. Avete visto, non so se vi siete resi conto, che dopo il primo e il secondo libro dei Salmi, dove quasi tutti sembravano di Davide, poi di Asaf, eccetera, qui si sono diradati, sono diventati, non c'è più di chi è il Salmo. Si dice Salmo per il momento della desolazione, Salmo, vedremo il prossimo Salmo, che presenta e che dice supplica di un povero che langue e defonde davanti a Dio il suo lamento. No? Per dire che non è più salmi di qualcuno molto elevato, eccetera. Però qui, parlandosi di re, è ovvio che chi l'ha scritto lo attribuisce a Davide, al massimo dei re, il migliore di tutti, quindi chi può fare dei propositi così saggi se non lui? che poi le abbia messe in pratica sarà un altro conto, perché anche lui poi ha avuto le sue defiance, però è comunque uno che ha riconosciuto di non essere lui il re, non tocca a me, io non sono il re. E comincia a presentare due virtù fondamentali: bontà e diritto voglio cantare. La traduzione che avete voi è fedeltà e giustizia, ma non c'entra come i cavoli a merenda, perché fedeltà, Hemet, non c'è qui, e giustizia invece è un'altra cosa, è la capacità di Dio di ribaltare il nostro modo di vedere le cose. E qui invece no, si parla di bontà e diritto, quindi si parla di Hesed, l'abbiamo già visto cos'è la Hesed, bontà, misericordia, tenerezza, eccetera. E poi si parla di Mishpat, l'ebraico comincia così: Hesed u Mishpat Ashira Lecha Yaveh, e che appunto vuol dire proprio questo: bontà e diritto voglio cantare a Yahweh, a te Yahweh, voglio inneggiare. Quindi non è un cercare bontà e diritto perché sono delle virtù che ho io, ma le voglio decantare, voglio osannare queste virtù perché vorrei possederle anch'io, vorrei anch'io avere questa bontà. Ricordate che la Hesed è soprattutto una virtù attribuita a Yahweh, cioè vorrei essere buono come Dio. Anch'io vorrei avere questa misericordia, questa tenerezza. E poi il diritto è il mishpat, è il coraggio di assumersi le conseguenze dei propri atti. Una persona che se fa il bene sa che ne riceverà bene, se una persona fa il male sa che la conseguenza del male sarà che chi sputa in cielo si sputa in testa, ecco, sembra un po' così. Quindi voglio cantare questo: a te, Yahweh, voglio inneggiare, cioè ti riconosco, sei tu il mio re, sei tu il mio Dio. E allora ecco, tutta una serie, quindi i primi due versetti, potremmo intitolarli così: è il rigore morale del re, cioè è il re che mostra il suo rigore morale. Quindi quali sono le virtù che vuole proclamare? È bontà, diritto, e poi voglio agire con saggezza nella via degli integri. Non esiste l'innocenza nella lingua ebraica qui, ma si parla di saggezza, quindi è quella... Che cos'è la saggezza? Ricordate, la saggezza è la virtù che Salomone ha chiesto, no? Durante il sogno famoso, quando Dio gli appare, e allora dice: chiedimi quello che vuoi, e lui chiede: da al tuo servo un cuore che sappia ascoltare. Risposta di Dio: siccome hai chiesto la saggezza, ma come, lui ha chiesto un cuore che sa ascoltare, non ha chiesto la saggezza. Però possiamo comprendere che avere un cuore capace di ascoltare, ricordate che però ascoltare nella lingua ebraica è uguale a obbedire, se tu hai un cuore che obbedisce, allora sei saggio. Allora io voglio agire con saggezza, cioè già il re dice: voglio obbedire a Dio, voglio pormi in ascolto di Dio. Ecco la persona saggia, colui che non agisce sul trascinato dall'entusiasmo dei suoi pensieri, dei suoi desideri, ma è uno che si mette in ascolto di Dio. Quindi è la lezione divina che mi suggerisce cosa devo fare, non le mie emozioni che mi spingono in una direzione o in un'altra. È la parola di Dio, potremmo dire la bussola, che mi indica l'orientamento, non mi piace, non mi piace, mi sento così, faccio così, no, assolutamente. Quindi è la saggezza, obbedire a Dio, voglio agire, potremmo dire, mettendomi in ascolto di Dio, da al tuo servo un cuore saggio, cioè che sappia ascoltare. e nella via degli integri, le virtù dell'uomo saggio nella Bibbia è quella della persona che è Tamim e Salem, cioè una persona che ha un cuore non diviso, l'abbiamo sentito nel Vangelo stamattina, nel Vangelo di Luca, no? Non potete servire due padroni, integro, cioè ho scelto lui e vado in questa direzione, ecco Tamim, e in effetti qui nella via degli integri, nella via dei Tamim, coloro che non sono che tengono piede da una parte e dall'altra, ma che decidono e decidono seriamente di mettersi nella strada del Signore, nella via degli integri, di coloro che hanno Tamim, che vivono questa virtù, no? Tant'è vero che esiste anche l'avverbio tamid, che vuol dire continuamente, cioè uno che non fa le cose come le nostre lampadine qui nella sala conferenze, che fanno le luci a intermittenza, no? Ecco, uno che non vive la virtù a intermittenza, ma che la vive in continuità, ecco chi è la persona che è Tam, che è Tamim. E ancora, quando verrai a me? E quindi la conclusione di queste prime due, strofette è: Signore, ho bisogno di te, cioè vieni a me. Se tu mi stai accanto, allora tutto questo diventa possibile. Quindi la domanda è: quando verrai a me? Da solo non ce la faccio, no? Gesù dirà: senza di me non potete fare niente. Quindi è un re che da una parte ha dei bei propositi, dall'altra parte sa che non li può mettere in pratica da solo, ha bisogno di essere aiutato, sostenuto. Ricordate che l'umiltà, questo vuol dire umiltà, no? San Filippo Neri, che diceva, era un uomo di una grandissima umiltà, siccome circolava la voce che lui era santo, a Roma andava in giro con una bottiglia di vino in mano, un bottiglione, facendo finta di essere ubriaco. Dicevo, almeno questa voce se ne va, dicono che sono un po' uno sbevazzone, ma la gente capiva che stava fingendo, no? E la sua preghiera era: Signore, tienimi la mano sul capo, perché io sono capace di uscire cristiano e di rientrare turco. Ecco l'umiltà, che è la capacità di conoscere i propri limiti, le proprie povertà. Signore, so. Quindi quando verrai a me? Ho bisogno di te. E poi di nuovo abbiamo i versetti 3 e 4 che presentano la distanza che questo re vuole avere. Questo re dice: attenzione, io voglio tenere le distanze da tutto ciò che è malvagità e ingiustizia. Non ne voglio sapere di queste cose, no? Via tutto ciò che turba e che sporca la vita. Sentite. Porrò davanti ai miei occhi, non porrò davanti ai miei occhi cose di inutilità. Non sono, almeno io nell'ebraico non ho trovato atti idolatrici, ma traduzione letterale è cose di inutilità, cioè ciò che è vano. È vero che i culti idolatrici sono vani, perché Dio, gli dèi, degli idoli non ci sono, quindi è vano, è soffio, è inutile. Però qui è piuttosto, la traduzione letterale è cose di inutilità, cioè non seguo le cose frufru che mi portano lontano. Quindi le cose di inutilità è vero che sono anche idolatria, ma è apparire, l'essere applaudito, un re che viene accolto, che fa i sondaggi continuamente per vedere se i voti aumentano o che diminuiscono. Quindi non baso la mia integrità e la mia condotta sulla forza dei sondaggi di opinione, e quindi non cerco queste cose, quindi cose di inutilità. Cerco di fondare la mia vita su qualcosa di stabile, di bello. E poi aggiunge: chi fa il male o detestato non sarà vicino a me. Quindi non voglio allearmi con persone che in qualche maniera sono colluse con corruzione, male, non voglio dei ministri che in qualche maniera siano corrotti, eccetera, eccetera, no? cioè in fondo sono dei bei propositi, vedete, no? Potremmo regalarlo ai nostri governanti, ecco, potrebbe diventare la lista non delle proposte di campagna elettorale, ma la verifica che si fa dopo, no? Quando si fa l'esame di coscienza prima di andare a letto, ecco, magari anche al mattino è meglio, perché prima di andare a letto dopo si dimentica tutto e si ritorna al punto da capo. È meglio che l'esame di coscienza non venga fatto la sera ma al mattino, no? Come dice Sant'Ignazio, cominciare con l'esame preventivo. Come il Signore oggi parlerà la mia vita, quindi comincio a dire che cosa incontrerò, che cosa vedrò, che cosa gusterò, che cosa mi darà e quindi come reagirò. Cioè comincio a vedere prima, perché il vedere dopo capite che non serve a niente, no? Capire che siccome sono andato su una strada piena di chiodi ho bucato la bicicletta, mi può mettere a posto domani, ma se io comincio al mattino a dire attenzione, c'è una strada dove sono i chiodi, allora non ci devo andare. Non so se mi sono spiegato la differenza tra le due cose. L'uno è piangere sul lato versato, l'altro è evitare che si versi. Sono due cose completamente diverse. Comunque, ecco, quindi cosa farò? Non porrò davanti ai miei occhi cose di inutilità. Chi fa il male ho detestato, Signore, io voglio, e quindi aggiunge, non sarà vicino a me, cioè non me lo associerò come aiutante, come sostegno, cioè non vorrò che i miei primi ministri siano delle persone che siano colluse col male. E poi abbiamo, il quarto versetto, continua, ancora una volta, che cosa vuol fare allora, quindi... Ancora un cuore tortuoso sia lontano da me. La soluzione perverso, è vero che un cuore tortuoso è perverso, però io preferirei tortuoso, perché il tortuoso è chi ha tante anse, no? Non è dritto, la mancanza di rettitudine, no? Quando uno dice ok, vado dritto, c'è la strada, è dritta davanti a me, ma uno che comincia a deviare, a giocare sul compromesso, a dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, quindi no, non voglio queste persone accanto a me, un cuore tortuoso sia lontano da me. Il cattivo, questa volta è proprio il cattivo, non voglio conoscerlo, cioè è colui che dentro di sé non ama il bene, ma ama invece la doppiezza, ama invece il compromesso, cioè non è la cattiveria di chi ce l'ha espressamente, ma è la cattiveria che nasce dal cuore, no? Ricordate quando Gesù nel Vangelo di Marco dice non vi preoccupate di quello che entra di voi, dentro di voi, perché al massimo vi può far venire il mal di pancia, ma quello che esce. E quel dentro dagli uomini escono un sacco di malvagità. San Marco ne elenca ben 12, sono tre serie di quattro vizi ciascuna, 4-4-4. E quasi a dire c'è la totalità del male che esce da te. Ricordati che è dentro di te. Cura il cuore, allora ecco chi è il malvagio, il cattivo, ecco, non più che il malvagio, è il cattivo, non voglio conoscerlo, cioè non voglio conoscerlo vuol dire non voglio neanche sapere chi è, non solo non lo voglio mettere vicino a me nel governo o accoglierlo come mio collaboratore, ma non voglio neanche sapere come è fatto, ecco, non vorrei nemmeno avere a che fare minimamente con una persona così, difficile, perché bisognerebbe vivere fuori dal mondo, dire che non voglio conoscere il cattivo. E poi riprende i versetti 5, 8, vengono presentate quali sono le doti del re, e sono delle doti pubbliche, non è dice bene, dirò le mie preghiere il mattino e la sera, andrò a fare il sacrificio al tempio, no, ma sono le doti più pubbliche, cioè sono quelle cose che esprimono il modo di essere del re in modo tale che tutti lo possano vedere, ecco le doti pubbliche, quindi versetti che vanno dal 5 all'8. Allora, chi calunnia in segreto il suo prossimo costui farò perire. Quindi hai detto i propositi, no? Cioè, chi è che calunnia? La calunnia che cos'è? Notate bene che la calunnia non è una falsità. La calunnia è una verità impazzita, oppure è una parte di verità che io assumo come totale verità, no? Pensate alle calunnie nei confronti di Gesù. Gesù è certo che andava a mangiare a casa dei peccatori, ma non era un mangione beone, capite? La calunnia quando dico che siccome lui va a mangiare a casa dei peccatori è un mangione un beone, no? È vero che San Giovanni Battista mangiava cavallette e miele selvatico, ma non era un indemoniato, ma questo qui che crede di essere il diavolo non mangia mai, non beve mai, quindi lui se non mangia e non beve vuol dire che è indemoniato, è uno un po' fanatico. No, cioè quando io prendo una cosa, un aspetto di una persona, lo ingigantisco e lo faccio diventare il tutto, scatta la calunnia. Non so se ho spiegato. Quindi non è una cosa falsa in sé, ma è la presentazione falsa della cosa, no? Capite? È un decontestualizzare, quindi è una cosa vera, per dire, questa persona ha alzato la voce. È vero, ho alzato la voce, ma non vuol mica dire che ho alzato la voce perché l'ho mandato a stendere, perché ce l'avevo su ho alzato la voce perché ho difeso dei valori importanti. Però capite, prendo questo, lo ingigantisco con la calunnia, no? Allora, il re che dice, chi calunnia in segreto, notate bene, non è la calunnia espressa pubblicamente, da cui mi difendo, ma è quella dietro le spalle, è questo, è lo sparlare, la maldicenza. Ricordate che il nostro Papa Francesco ha detto parole durissime sulla maldicenza, che è una delle cose più presenti nei nostri ambienti ecclesiastici. La maldicenza che è diventata uno stile, è diventata una specie di hobby, no? In certi ambienti curiali, in certi ambienti anche stretti, anche piccoli gruppi crocchi parrocchiali, dove ma anche i gruppi di preghiera, ci sorride, poi la maldicenza dietro le spalle, contro l'uno, contro l'altro, no? Ah, io direi anche nel foyer, perché sorrisi, poi arriva la maldicenza, sempre un po' così, perché la maldicenza è, notate bene, subdola, sì, veniva rappresentata, sapete come veniva rappresentata la maldicenza nel Medioevo? Veniva rappresentata come una vecchia da cui bocca usciva invece della lingua un serpente che poi rientrava nel sedere. Cioè, è una cosa che esce da te, un veleno che poi rientra in te, perché comunque chi spande veleno poi in qualche maniera lo respira e lo assorbe. Quindi è una specie di autogol, è quel mishpat di cui si parlava prima, no? Questo diritto che, cioè, io voglio difendere le cose di Dio in modo tale che voglio chiamare bene il bene, male il male. E quindi allora chi calunnia in segreto il suo prossimo, costui farò perire. Cioè voglio eliminare tutto ciò che è maldicenza, tutto ciò che è calunnia, diciamo così. Sì, calunnia come maldicenza. Poi l'altezza di occhi e il superbo di cuore non sopporterò. La traduzione è occhi altezzosi, ma la parola altezzosa è una parola astratta, nella lingua ebraica non c'è, le parole astratte non ci sono, ci sono piuttosto occhi, l'altezza di occhi, cioè uno che tiene sempre, che ti guarda dall'alto in basso, no? Che non si degna di te, no? Piuttosto, quindi è l'altezza di occhi e il superbo di cuore non sopporterò. Cioè non accetterò che accanto a me ci siano persone così, persone che si credono chissà chi, gente che disprezza tutti, ecco il disprezzo, ricordate c'era una storiella di un povero prete che circolavano delle parole su di lui, delle dicerie che erano arrivate agli orecchi del vescovo, il quale era un tipo abbastanza sussiegoso. Lo racconta Jacques Leuf, in uno dei suoi libri, Jacques Leuf racconta questa storiella e dice che allora il vescovo chiamò il prete per sapere, e dice, le voci che arrivavano dalla gente, dice, poco istruito, poca teologia, poca conoscenza delle cose sacre. E allora dice, sì, signor parroco, mi pare che ci sono delle lamentele su questo, su quello, e lo guardava un po' così, e a un certo punto dice, ma mi pare che conosca poco la dottrina, conosce poco la teologia. E lui dice, ma veramente, io sono un po', è vero, non sono uno studioso, per esempio, mi dica quanti sono i vizi capitali. E lui dice, 8, vede? No, 7. E lui risponde, no, eccellenza, ha dimenticato il disprezzo dei propri simili. Ecco, quindi ne sapeva più di lui, no? Ecco, esiste anche il disprezzo dei propri simili, che, e qui è proprio il disprezzo, no? L'altezza degli occhi e il superbo di cuore non sopporterò. E poi ancora, i miei occhi sono sui fedeli della terra, più che del paese, della terra, inteso la terra santa, ma perché la terra per Israele è Eretz, la terra, non tutto il mondo, ma la terra è intesa come il paradiso che Dio ti ha preparato qui, quel luogo di delizie, quindi io non potrò, i miei occhi sono su coloro che sono fedeli, cioè, vediamo, l'ebraico, mi pare che siano i Hasidim, vediamo, siamo al versetto 6, dice... Einei benemei eretz. Gli occhi, i miei occhi, sui fedeli del paese. No, è un'altra parola, comunque coloro che sono fedeli, coloro che continuano a mantenere la fedeltà, cioè coloro che non si lasciano portare via, per portare fuori dalla loro virtù, dalle paure, dalle considerazioni esterne, dall'opportunità, eccetera, eccetera. E poi ancora, perché, quindi io, i miei occhi sono sui fedeli del paese, sui fedeli della terra, perché siedano con me. Ecco chi sono i miei collaboratori. Io scelgo i fedeli. Scelgo coloro che non hanno una vita doppia, fedeli. E ancora, perché siedano con me, chi sono questi? Chi cammina per via integra. Ancora una volta, la via integra è tamim. Cioè, chi non ha piede in due scarpe, chi non fa il doppio gioco, chi non mostra virtù e dietro invece macchina insidie. Ecco, è proprio questo, quindi io scelgo queste persone. Allora, chi è questo qui? Chi cammina? Chi cammina per la via integra, tamim, lui mi servirà, ecco chi è il mio servitore, chi è il mio collaboratore. Non abiterà dentro la mia casa chi opera inganno. Quindi notate bene, prima sono gli amici, poi sono i servitori, poi quelli che abitano con lui, no? Quindi progressivamente c'è una cerchia che si restringe, cioè non voglio avere amici che mi sporchino, già la loro presenza mi sporca, non voglio neanche come che collaborino con me, che si mi servano se sono, che hanno doppiezza, eccetera, ma tanto più non li voglio nella mia casa. Non voglio neanche prenderli come sguatteri, come persone che abitano con me. Perché? Perché mi sporcano. Perché il male è un po' il famoso, la teoria delle mele marce, no? Avete mai visto delle mele un po' bacate? Tenete insieme anche delle mele sane, pian piano marcisce tutto. Quindi il male che passa pian piano, no? Oppure adesso è il periodo di castagne, prendete una cesta di castagne, mettete lì, lasciatele lì qualche giorno e poi vedete, basta che ci siano due o tre castagne bucate, alla fine tutti hanno la strada per entrare e per uscire, perché i vermi le hanno forate tutte, passano, uno passa nell'altro. Quindi il male è contagioso, il male fa male, quindi vuol dire attenzione, non essere così superficiale da metterti insieme, quindi non abiterà dentro la mia casa chi opera inganno, cioè quelli che fanno le cose doppie, che dicono una cosa poi ne fanno un'altra. E ancora, chi dice menzogne, shekarim in ebraico, è vero, falsità, ma falsità è piuttosto, vedete che è un termine astratto, mentre la menzogna è concreta. Uno che mi racconta una bugia mi dice che la menzogna è, mentre la falsità è piuttosto un'attitudine. Mentre che uno che dice, quindi è uno che dice menzogne, quindi chi opera inganno, chi dice menzogne, e ancora non starà, cioè non sarà stabile, potremmo dire così, chi dice menzogne non sarà stabile davanti ai miei occhi, cioè via, no, non voglio proteggerlo in nessuna maniera, non potrà trovare un appoggio da me. Essere stabile vuol dire avere un appoggio. Vuol dire avere, cioè, io, cioè, tutto sommato, come lui comunque se ne intende di amministrazione, chiudo un occhio, no, non voglio questa doppiezza, perché poi Gesù lo diceva il Vangelo, abbiamo ascoltato stamattina il Vangelo di Luca, no? Chi è fedele nelle cose da poco è fedele anche nelle cose da molto, ma chi invece è infedele nelle cose da poco, le cose che valgono poco, sarà infedele anche nel resto. E quindi non sarà stabile davanti ai miei occhi, e la conclusione è: ogni mattino farò perire tutti i malvagi della terra, del paese vuol dire della terra, cioè siamo in questo paradiso dove scorre latte e miele, siamo nella terra promessa, ebbene in questa terra non ci devono essere malvagità, non ci devono essere sporcizie. Bisogna, notate bene che c'è una distanza molto grande tra ciò che Gesù dice nella parabola della zizzania e del buon grano, no? Dove non dice che sradichiamoli tutti, no, Gesù dice momento, lasciamoli crescere insieme. Qui invece è un po' più deciso questo re, no? Almeno sapete, in via teorica, perché alla fine Gesù parla, dice proprio, quando parla di zizzania e di buon grano ha anche parlato di lupi che si nascondono sotto il vello delle pecore, no? Parlano con voce di pecora, ma sotto sono lupi rapaci. Quindi sta attento che non sempre ciò che sembra zizzania lo è, e non sempre ciò che sembra buon grano lo è. Quindi state attenti su questa cosa qui. Quindi non abiterà all'interno della mia casa, l'ho già visto. E poi ancora, ogni mattino farò perire tutti i malvagi, i reshei, cioè i reshaim, della terra, del paese, per abbattere dalla città di Yahweh tutti gli operatori di male. Chi è la città di Yahweh? Gerusalemme, la città santa, la città del gran re, la città del tempio, la città dove Dio abita. Cioè non voglio che all'interno di un luogo santo ci sia doppiezza. Certamente è un bel esempio di buoni propositi, no? Per cui io penso che lo possiamo prendere per questo. Siamo ancora lontani certamente dal Vangelo, e dobbiamo riconoscere che al Vangelo ci si arriva pian piano, no? Non ci si arriva di colpo, non è che al Vangelo uno arriva facendo adesso tac, no, però qui siamo già in una scelta di campo ben precisa. Siamo nell'Antico Testamento, ma si capisce che c'è una visione elevata della vita. In questo re, che non sappiamo chi sia, che ha steso questo elenco di buoni propositi, troviamo dei desideri belli. Però noi sappiamo anche che siamo fragili. E dunque, quando prendiamo atto di questi desideri che Dio ha messo nel nostro cuore, dobbiamo anche rispondere al Signore: Signore, quando verrai a me? Cioè, Signore, stammi vicino, tienimi la mano sulla testa. Tutte queste cose le ho capite bene, ma ahimè non so come riuscirò a metterle in pratica. È difficile, penso, una lettura cristologica di questo salmo, perché non abbiamo un momento in cui Gesù dice io sono virtuoso, io non farò questo, per cui, però possiamo dire è certamente un elenco che ci può dire coltiva dei desideri buoni e vedrai che poi il bene nascerà. Se tu cominci a desiderare il bene, poi il bene arriva. Ricordate che Sant'Ignazio conclude sempre le sue riflessioni con domando che cosa desidero e voglio. Cioè, se io desidero e voglio cose belle, il Signore me le dà. Se io desidero altre cose, le troverò, no? Mosca o ape, no? Se tu cerchi sporcizia, la troverai a gogo. Se tu cerchi cose belle, le trovi anche. Dipende che cosa vuoi essere, quali sono i desideri che coltivi nel cuore. E quindi certamente qui ci presenta i desideri dell'ape, potremmo dire, no? Non i desideri della mosca. E certamente penso che può essere una bella riflessione proposta a noi per farci l'esame di coscienza proprio sulle doppiezze che spesso abitano nella nostra vita, sui compromessi che pian piano lasciamo entrare, perché ricordiamo che si scende un gradino per volta, non si scende mica di colpo in cantina. Si comincia col tollerare una castagna bacata e poi dopo si rischia di avere. Mi ricordo che una volta avevo appeso un quadro nella mia casa di famiglia in montagna. E un giorno, togliendolo, ho visto che c'erano dei buchi nel legno della casa, nella parete, e poi dico, ma dove vengono questi buchi? Erano tutti lì. Poi ho guardato, la cornice del quadro aveva dentro dei tarli. Cosa ha fatto? Dalla cornice è passato dentro nel... Per cui ho lavorato sulla cornice impregnandola di cose, e poi ho dovuto lavorare, perché se entrano nel muro alla fine ti distruggono tutto. Però se tu cominci a lasciare entrare i desideri doppi, non è tanto le persone, piuttosto gli atteggiamenti fasulli, gli atteggiamenti che con la scusa di essere nuancé, no? Di essere un po' così sfumati, in realtà nascondono il male, nascondono una mancanza di chiarezza. Cioè non si tratta di dire tagliamo la zizzania, ma togliamo le occasioni per cui la zizzania possa crescere, che è diverso, no? Se io cerco di tenere il campo pulito e desiderare cose buone, è più difficile che la zizzania alligni. Ecco, io penso che adesso possiamo pregarlo anche noi insieme, questo salmo. Fedeltà e giustizia voglio cantare, a te, Yahweh, voglio innalzare inni, voglio agire saggiamente nella via dell'innocenza. Quando verrai a me, camminerò nell'innocenza del mio cuore, nell'interno della mia casa. Non porrò davanti ai miei occhi atti idolatrici. Odio chi compie infamie, non mi sarà vicino. Starà lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Chi calunnia in segreto il suo prossimo lo sterminerò. Chi ha occhi altezzosi e cuore orgoglioso non lo tollererò. I miei occhi saranno sui fedeli del paese, perché abitino vicino a me. Chi cammina per la via dell'innocenza, costui solo sarà mio ministro. Non abiterà nell'interno della mia casa chi agisce con inganno. Chi dice falsità non starà sicuro davanti ai miei occhi. Ogni mattino sterminerò tutti i malvagi del paese per espiare e estirpare dalla città di Yahweh tutti i malfattori.